Le 11:05:30 secondi, una nuova parte di Mille Voci in nostra compagnia, in compagnia dei nostri colleghi, in regia Enea Ponzio, Michela De Pedrini ai telefoni, Isabella Visetti e Paolo Riva che si alternano ad accompagnarvi in queste mattinate. Abbiamo pensato che fosse utile fare qualche riflessione anche scientifica, nel limite del possibile, ma sicuramente divulgativa, legata a fenomeni atmosferici con i quali ci siamo confrontati in questi ultimi tempi. Forse ne abbiamo contati a migliaia, persino decine di migliaia, quando le condizioni atmosferiche sono tali da permettere la formazione, la loro formazione e la loro apparizione. Stiamo parlando di lampi e fulmini con relativi tuoni, eppure soprattutto dei fulmini sappiamo relativamente poco. Come si producono, quali forze scatenano nel momento in cui si scaricano contro un oggetto, una pianta o talvolta peggio contro una persona? Perché i fulmini sono così luminosi, intensi e veloci nella loro dinamica? Non si dice rapido e veloce come un fulmine? Beh, sono tutte domande che possono sorgere spontanee e che rivolgeremo ai nostri due interlocutori che sono collegati con noi, Marco Gaia, che dovrebbe essere collegato via Skype, lo vedo già nel nostro piccolo visore, responsabile del Centro Regionale Sud di Meteo Svizzera Locarno Monti. Buongiorno Marco Gaia, grazie di essere con noi.
Buongiorno a tutti.
Particolarmente sollecitato in questi ultimi giorni, bisogna dirlo, perché spesso appunto i media si sono rivolti ai meteorologi per dare una spiegazione del contesto anche in cui alcuni fenomeni estremi si sono prodotti. È collegato con noi telefonicamente, credo proprio da Locarno Monti, Simone Balmelli, meteorologo specialista in fulmini per Meteo Svizzera. Simone Balmelli, buongiorno.
Buongiorno.
Grazie. Senta, le faccio una domanda flash, dopo ascoltiamo un po' di musica, dopo entriamo in argomento, ma come mai esiste uno specialista fulmini a Meteo Svizzera? Cosa vuol dire essere specialisti in fulmini? Non che va fuori con un ombrello e aspetta di essere colpito, no, che cosa significa specialista in fulmini?
Ma in realtà l'ambito di cui mi occupo non è da molto che c'è una posizione a Meteo Svizzera proprio dedicata ai fulmini. Diciamo che l'importanza è quella di... i dati fulmini sono dei dati importanti per le allerte e sono dati in tempo reale e quindi è importante garantire un flusso di dati continuo
e rapido,
senza interruzioni, esatto, e quindi ci sarebbe bisogno di una persona che si dedichi di questi, quindi sono aspetti, diciamo così, per lo più operazionali, ecco,
però utili e necessari, insomma, me lo lasci dire, bisogna essere fulminei. Vabbè, ci ascoltiamo un po' di musica, dopo cominciamo ad entrare in materia.
Checking everything is in place. You never know who's looking on.
I Genesis con I Can't Dance, Marco Gaia, Simone Balmelli di Meteo Svizzera per parlare di lampi e fulmini, per capire anche cosa ci sta dietro a questo fenomeno che in fondo affascina l'umanità probabilmente fin dalla notte dei tempi, e quando le notti venivano illuminate dai lampi e dai tuoni e anche dai fulmini, chissà che cosa si saranno chiesti i nostri progenitori, che forse hanno scoperto addirittura il fuoco anche grazie all'energia scaricata da un fulmine. Ma Simone Balmelli, che abbiamo appena sentito, e Marco Gaia, cominciando proprio da Simone Balmelli come meteorologo specialista in fulmini per Meteo Svizzera Locarno Monti, che cos'è, diciamo nel modo più semplice possibile da spiegare, un fulmine? Come si crea e come si scarica?
Dunque, un fulmine, detto nel modo più semplice possibile, è semplicemente appunto una scarica elettrica. Quindi da questo punto di vista non è qualcosa di veramente estraneo alla nostra comprensione. Una scarica elettrica, quindi un movimento di cariche, per lo più si tratta di elettroni, quindi cariche negative, da un punto a un altro. Questi punti di partenza e di arrivo vengono chiamati normalmente poli. Dunque gli elettroni partono dal polo negativo, dunque da un polo carico di elettroni. Gli elettroni è come se non amassero la compagnia dei loro simili, come se fuggissero da loro stessi, e vanno verso il polo positivo, dunque dove ci sono pochi elettroni. E quindi alla fine possiamo davvero pensare a una batteria, di quelle che abbiamo in casa. Possiamo immaginare di collegare due poli con un cavo, con un conduttore, ed ecco che abbiamo questa corrente. Quello che succede nel caso di un fulmine è analogo. Diciamo, le nuvole temporalesche è come se fossero una gigantesca batteria con questi due poli, e che a un certo punto si crea un canale in grado di condurre l'elettricità, e quindi c'è questa scarica elettrica.
Però, Simone Balmelli, perché, nonostante la quantità di illuminazione alla quale abbiamo assistito anche recentemente, dopo cercheremo di capire anche con Marco Gaia il perché di questa intensità, e noi vediamo i lampi spesso tra le nuvole, però non sempre vediamo dei fulmini. Adesso mi aiuti a capire, c'è differenza tra lampi e fulmini, giusto?
Allora, direi piuttosto che con lampo comunemente si intende semplicemente la luce di un fulmine, quindi non farei proprio una distinzione tra lampo e fulmine come fenomeni diversi. In fondo, di solito si parla di fulmine come il fenomeno nella sua interezza, e quindi la scarica elettrica, la luce, il tuono, mentre il lampo è semplicemente la luce. Il fatto che noi vediamo a volte durante un temporale semplicemente tutti questi bagliori un po' soffusi, senza vedere la linea precisa del fulmine, è semplicemente dovuto al fatto che la maggior parte dei fulmini non toccano il terreno, ma avvengono all'interno della nuvola o tra due nuvole, celle temporalesche vicine.
Qui sorge la domanda fondamentale: perché alcuni dei fulmini lampi si scaricano a terra e la gran parte, per fortuna, no? Perché sennò vivremmo probabilmente in una situazione di minaccia continua. Qual è l'elemento che fa sì che il fulmine si scarichi a terra e quindi diventi potenzialmente pericoloso per noi che siamo sulla terra?
Ma diciamo, facciamo prima questa analogia della batteria. La nuvola è come una gigantesca batteria con questi due poli. Nel caso più semplice possiamo dire che il polo negativo è in basso e il polo positivo in alto. Però il terreno, il suolo, conduce anch'esso, e quindi anch'esso si può caricare, se gli elettroni possono, diciamo così, muoversi lontano da una nuvola temporalesca, allora il suolo si carica in modo positivo, e quindi in fondo il positivo e il negativo si attraggono, e quindi è possibile sia avere una scarica che vada tra i due poli, positivo e negativo, all'interno della nuvola, sia verso il terreno. Semplicemente probabilmente le parti più vicine al terreno, quindi vicine alla base della nuvola, saranno maggiormente attratte verso il terreno, mentre il grosso, che si trova anche a quote molto più elevate, è più facile che si scarichi all'interno della nuvola, perché la nuvola temporalesca sappiamo che è molto alta, può raggiungere le decine, una decina di chilometri o anche un po' di più come elevazione.
E adesso mi avventuro in un terreno in cui probabilmente Marco Gaia poi mi riprenderà come allievo indisciplinato. Marco Gaia, le parole di Simone Balmelli mi fanno pensare al concetto di orografia, cioè la conformazione del territorio, e si dice spesso che la Svizzera italiana ha delle particolarità, sia perché siamo posizionati in una zona che voi avete ricordato ultimamente è un po' di confine anche dal punto di vista delle manifestazioni climatiche alle quali abbiamo assistito molto intense in questi ultimi giorni, ma poi c'è proprio un'orografia fisica del territorio che ci rende, diciamo, particolarmente favoriti dal punto di vista dei fulmini.
Sicuramente le caratteristiche del versante sudalpino favoriscono proprio l'insorgere di questi fenomeni. Non per niente negli anni 30 il Politecnico Federale di Zurigo, quando organizzò il primo laboratorio di ricerca proprio sui fulmini, andò a installarlo sulla vetta del Monte San Salvatore, dove rimase attivo fin verso gli anni 70. Le caratteristiche della Svizzera italiana sono sostanzialmente legate da un lato alla presenza di sufficiente umidità, abbiamo anche tanti laghi, la presenza di aria solitamente calda, più calda che non tanto il versante nordalpino durante l'estate, proprio perché risentiamo della vicinanza col bacino mediterraneo. E il terzo elemento sono proprio i meccanismi di innesco, come li chiamiamo noi, se vogliamo i grilletti che fanno poi partire la nuvola temporalesca e da lì poi lo sviluppo del fulmine. Questi grilletti spesso sono proprio le montagne che aiutano a creare dei venti favorevoli proprio allo sviluppo della nuvole da temporale. Ecco, i tre ingredienti che ho citato sono i tre ingredienti essenziali per avere lo sviluppo di temporali, vale a dire l'instabilità, l'umidità e un meccanismo di innesco. Questi tre elementi sono presenti tutti e tre sul versante sudalpino, e questo fa sì che di tutta la Svizzera il versante sudalpino è la zona in cui si misurano più fulmini, rispettivamente più giornate di temporale. Pensiamo che sul versante sudalpino più o meno in ogni località abbiamo fra 20 e 25 giornate contemporali durante l'estate, a nord delle Alpi ne abbiamo solo una quindicina.
L'impressione che abbiamo avuto in questi ultimi giorni, anche alimentata poi da titoli di stampa che abbiamo letto, che i temporali ai quali abbiamo assistito fossero da un lato particolarmente violenti e particolarmente ricchi di fulmini, cioè fino al punto di contarne migliaia o addirittura decine di migliaia, è innanzitutto una sensazione, un'affermazione corretta, e soprattutto si spiega nel contesto dell'intensità di questi fenomeni che hanno colpito tutto il bacino orografico, potremmo dire diciamo settentrionale per quanto riguarda l'Italia settentrionale e sudalpino per quanto riguarda la Svizzera italiana. Marco Gaia?
I temporali dei giorni scorsi sono stati senz'altro dei temporali di grosse dimensioni, quelli che io chiamo un po' dei temporali XXL, diciamo, che possono generare anche della grandine di diversi centimetri di diametro. Non è la prima volta che interessano la nostra regione. Spesso poi quando arrivano a colpire magari proprio una città, come è stato il caso di Milano nei giorni scorsi, viene un po' amplificato, ecco, il loro sviluppo, la loro presenza. Questi fenomeni temporaleschi possono tranquillamente generare decine di migliaia di fulmini, anche perché spesso poi si verificano non in modo isolato, ma in presenza di condizioni che permangono quasi per tutto il giorno, possiamo dire. Quindi i fulmini si ripetono sull'arco della giornata assieme al ripetersi dei temporali. Però sì, effettivamente si può dire che nei giorni scorsi abbiamo avuto delle manifestazioni temporalesche decisamente importanti.
Simone Balmelli, quando appunto abbiamo letto titoli di giornale che dicevano battuto forse addirittura il record di numero di fulmini e lampi durante un grosso, insomma, temporale, e quindi si parla di migliaia, addirittura decine di migliaia di queste scariche elettriche, come si fa a stabilire appunto questa cifra? Come si misura, come si contano i fulmini e i lampi durante un temporale? È possibile?
Sì, è assolutamente possibile. Oggi vengono utilizzate delle reti di antenne, sono dei sensori che tipicamente possono anche ricoprire un'area come l'Europa, messe alcune centinaia di chilometri di distanza l'uno dall'altro, e queste antenne misurano il segnale elettrico proveniente, il segnale elettromagnetico proveniente dalla scarica del fulmine. E avendo più antenne, dunque in grado di misurare lo stesso segnale, è quindi anche possibile localizzare con una certa precisione dove ha avuto luogo il fulmine in questione, quindi con una triangolazione, per esempio, oppure misurando proprio l'angolo di provenienza del segnale elettromagnetico. E così facendo si può avere una visione completa dei fulmini che stanno avvenendo su una regione come potrebbe essere appunto la Svizzera o anche una regione più ampia.
Certo, l'Europa intera. Marco Gaia, ricordo male o proprio anche la nuova generazione di satelliti Eumetsat, di cui abbiamo parlato recentemente, dovrebbe anche aiutarci da questo punto di vista a misurare l'intensità dei temporali, quindi eventualmente anche il pericolo, insomma, di scariche elettriche continue, o magari adesso mi sto avventurando in un terreno scivoloso.
Ricordi bene, effettivamente i satelliti di nuova generazione, il cui primo è stato lanciato nel dicembre dello scorso anno, portano con sé per l'Europa un innovativo strumento che sostanzialmente, semplificando il discorso, è una macchina fotografica estremamente sensibile in grado di fotografare i fulmini visti dal satellite. Quindi in questo caso non si va, come ha spiegato il collega Balmelli, a fare una misura della onda elettromagnetica emessa dal fulmine, piuttosto si va a fare una foto del fulmine stesso, del lampo generato dalla luce generata verso l'alto dal fulmine, e in questo modo si cerca di localizzare poi il fulmine. Se i sistemi descritti dal collega Balmelli, utilizzati anche da Meteo Svizzera, hanno il pregio di una precisione spaziale molto elevata e anche nel tempo, il vantaggio della foto fatta dal satellite è quella che uno singolo strumento mi abbraccia veramente da polo a polo l'intera faccia del globo terrestre. E questi due strumenti quindi sono da pensare in sinergia, uno va a completare un po' l'altro.
Simone Balmelli, una domanda interessante che ci arriva da un'ascoltatrice, o almeno cerco di interpretarla, perché Renata ci scrive: ero in strada in città, pioveva ed avevo l'ombrello aperto e ho sentito come una leggera scossa. Adesso mi viene voglia di trasformare, ampliare la domanda, e cioè: durante un temporale in cui ci sono tanti lampi, tanti fulmini, c'è rischio che, come dire, l'aria si carichi di elettricità e che noi in qualche modo ne diventiamo captatori involontari?
In un certo senso sì, ma piuttosto che l'aria direi il terreno, perché durante un temporale il suolo, che è in grado comunque di condurre l'elettricità in una certa misura, si carica appunto tipicamente di cariche positive. Ed è, come dicevamo prima, l'altro polo della batteria necessario per la scarica del fulmine. E quindi sì, questa è elettricità statica, è la stessa elettricità che scopriamo quando sfreghiamo un palloncino, per esempio, oppure se avete magari presente quei generatori Van der Graaf, quelle sfere di metallo che si caricano di elettricità statica, e se si mette sopra una mano magari i capelli si dizzano in testa. Ecco, succede qualcosa di analogo. È chiaro che durante un temporale tipicamente questa elettricità può essere moderata, ma sì, il campo si fa molto intenso, tipicamente nell'imminenza di un fulmine nelle vicinanze.
Quindi la sensazione provata da Renata è una sensazione, diciamo, fisica, reale, quindi non solo una sensazione, cioè davvero può aver, come dire, avuto la sensazione di una leggera scossa?
Non lo escluderei, se c'erano dei fulmini nelle vicinanze non lo escluderei.
Tra l'altro, domanda qui anche molto pratica, ma che spesso si fa, quando si va in giro con l'ombrello aperto durante un temporale in cui ci sono tanti fulmini e lampi, insomma, si rischia qualcosa in più?
Sì, direi che l'ombrello è un fattore che aumenta il rischio di essere, diciamo, colpiti da un fulmine, perché si tratta di un oggetto appunto tipicamente metallico, quindi conduce l'elettricità e appunta. Ed è proprio anche questa conformazione che, per cui le cariche elettriche si accumulano sulla punta dell'ombrello, come attratte dall'elettricità che si trova nella nuvola, e quindi aumenta l'intensità del campo elettrico. E quindi, se dovesse scendere un fulmine, diciamo così, nelle vicinanze, ecco che c'è forse una probabilità un po' più alta che il fulmine vada proprio a finire sull'ombrello, diciamo, quello che succede tipicamente quando sappiamo che oggetti alti o appuntiti vengono colpiti con maggiore frequenza rispetto al suolo piatto, quindi l'effetto è sempre quello.
Non soltanto rispetto a fulmini e lampi, e quindi prima rivolgo la domanda a Marco Gaia, ma dopo torno subito con Simone Balmelli, ma in generale rispetto a fenomeni atmosferici di intensità che abbiamo visto può produrre danni anche gravi o addirittura purtroppo in alcuni casi anche generare delle vittime. C'è una differenza, Marco Gaia credo che lo abbia anche ricordato, dicendo che poi c'è anche la sfortuna purtroppo ad avere un ruolo in questi casi, tra il trovarsi all'interno di un abitato oppure trovarsi al di fuori di, diciamo, condizioni che potrebbero essere meno costrittive, perché penso agli edifici, penso alle strade. Ecco, da questo punto di vista per voi questo aspetto è significativo, e qui mi riferisco soprattutto anche alla questione più generale della tendenza a fenomeni meteorologici estremi, cioè il fatto anche di avere a che fare con il luogo dove ci si trova, in particolare se si è all'interno di un agglomerato, è un aspetto importante?
Ma diciamo che l'aspetto importante per le persone è quello di cercare sempre un riparo se vengono a trovarsi in una situazione di essere sorpresi da un temporale. È anche per quello che noi, come Meteo Svizzera, in presenza di temporali di una certa intensità, emaniamo delle allerte specifiche. La presenza di un temporale con dei fulmini è sempre una situazione che può generare un pericolo per le persone. Se ci si trova completamente all'aperto, sto pensando a un alpinista che sta facendo una passeggiata in montagna o un'arrampicata in montagna, bisogna veramente cercare di allontanarsi il più possibile dalle zone esposte, che sono sostanzialmente le creste, e l'ideale sarebbe quello di andare a trovare un riparo all'interno di una costruzione in cui non solo ci si protegge dalla pioggia, ma soprattutto anche dai fulmini. Quando siamo in un ambiente urbano, penso a una città come Lugano, Locarno, la protezione viene già data, per quel che riguarda le persone, dalla presenza di edifici decisamente più alti della persona tutto attorno. Quindi in questo caso il fulmine, la probabilità di essere colpito in una città, in un ambiente urbano da un fulmine, è sicuramente inferiore che non se siamo in una zona completamente aperta. Vale comunque sempre l'indicazione in presenza di temporali, e soprattutto in presenza di allerte per temporali, di trovare un riparo possibilmente al chiuso.
Marco Gaia, forse ho un po' depistato anche con la mia domanda. Io pensavo anche però a, come dire, alle manifestazioni non così violente come quelle dei lampi e dei fulmini, ma pensavo al vento, raffiche di vento, al rischio, tra l'altro, appunto, di crollo di piante, purtroppo l'abbiamo visto, al rischio, insomma, che proprio l'ambiente costruito diventi in qualche modo un amplificatore di alcune manifestazioni estreme. Questo è un aspetto, insomma, che vi interroga?
Allora, questo è un aspetto che cerchiamo di tenere conto perché è legato all'impatto, nel senso, la singola nuvola temporalesca, il singolo tipo di temporale, se attraversa una città o se attraversa una regione agricola, può avere un impatto completamente differente. E al momento nelle nostre allerte non consideriamo ancora il potenziale impatto nella sua differenza, diciamo semplicemente: guardate, sta arrivando un temporale di una certa dimensione che può avere grandine di tot centimetri piuttosto che raffiche di vento di tot chilometri all'ora. Per il futuro si vorrebbe cercare di raffinare ancora di più le nostre allerte, andando a cercare di dare delle indicazioni più precise sul possibile impatto. E in questo senso, effettivamente, allora le zone urbane sono delle zone in cui l'impatto di un temporale può essere anche in termini monetari molto maggiore, perché c'è più sostanza. Pensiamo per esempio alle auto, è chiaro che una grandinata sulle auto può fare molti danni. Sono soprattutto considerazioni materiali. Nel caso del vento, questo lo si sa per esperienza, le città incanalano i venti e di conseguenza questo può portare anche ad un'accelerazione della velocità del vento. Facendo il giro della questione, alla fine vale comunque sempre la pena di andare a cercare protezione, proprio perché queste manifestazioni possono avere una violenza tale da creare dei pericoli.
076 321 11 13 il nostro numero di telefono. Siamo alle 11:33, ascoltiamo un po' di musica, poi torniamo con i nostri due interlocutori, Marco Gaia e Simone Balmelli di Meteo Svizzera, che ci stanno spiegando anche in termini molto semplici e comprensibili che cosa sono i fulmini, che cosa sono i lampi, come si manifestano, quali sono i potenziali pericoli e ovviamente come evitarli, soprattutto quando, come è successo ultimamente, se ne scatenano migliaia durante un temporale.
Facciamo l'amore, benedetta autostrada, specialmente di notte, che quando guido solo ascolto musica e ti penso e prima o poi arrivo. E se stai ancora dormendo mi piace anche di più, che ti sveglio, ti bacio e poi ti riaddormenti, non subito però, solo dopo un po'. Vorrei poterti dare quello che mi manca, vorrei poterti dire quello che non so. Vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo, punto. Vorrei che questa pagina tornasse bianca per scriverci ti amo, punto. Benedetto ritardo che ci ha fatto incontrare il giorno in cui avrei dovuto essere puntuale. Loro aspettano ancora ma io ho cambiato programma da quando nella vita ci sei tu. E ti scappo e ti inseguo e poi ci raggiungiamo. È un tango inesorabile la nostra melodia.
Le 11.36 a Mille Voci questa mattina in compagnia di Marco Gaia, Simone Balmelli di Meteo Svizzera per parlare di lampi, di fulmini, anche di tuoni. Ci arrivano alcune domande e alcune riflessioni dai nostri ascoltatori. Simone Balmelli, parlavamo prima del rischio di, come dire, trovarsi un po' carichi elettricamente con un ombrello, e giustamente qualcuno dice, ma c'è chi suggeriva in passato di mettere un turacciolo sulla punta dell'ombrello. Adesso è vero che una volta gli ombrelli si facevano con le punte metalliche, oggi di ombrelli con le punte metalliche se ne vedono in giro sempre meno, ma potrebbe essere effettivamente un espediente per evitare di attrarre fulmini? Secondo lei?
Non è escluso che abbia un leggerissimo influsso sulla probabilità di essere colpiti, tuttavia non prenderei assolutamente come una misura di sicurezza, e sicuramente non è sufficiente per sentirsi al sicuro, perché anche se il turacciolo conduce meno l'elettricità, si tratta comunque di un oggetto appuntito. Quindi...
Sì, poi c'è tutto il resto del manico che magari è anche metallico, per quello che fosse meglio avere degli ombrelli, insomma, che abbiano le punte di plastica. Simone Balmelli, adesso andiamo invece più sul complicato, perché giustamente qualche ascoltatore ha fatto la domanda che sorge spesso spontanea: quanta energia si scarica di solito con un fulmine? È misurabile? E ovviamente poi tutti si dicono, beh, questa energia noi in qualche modo potremmo catturarla e farci qualcosa?
Sì, questa è una domanda molto interessante. È vero che sorge abbastanza naturale vedendo la forza in gioco, se non possa essere una fonte di energia rinnovabile. Diciamo, l'energia di un fulmine è un quantitativo discreto di energia, si parla di circa un miliardo di joule, che sembra un numero enorme, ma in realtà non lo è poi così tanto. Se parliamo di kilowattora, che è l'unità di misura che usiamo tipicamente per i nostri consumi di energia domestica, gira attorno ai 200-300 kWh, e quindi è proprio dello stesso ordine di grandezza del nostro uso, diciamo, della nostra quotidianità. Con 200-300 kWh si possono forse caricare due o tre batterie di auto elettriche, giusto per avere un'idea.
Questo con un solo fulmine, però, intende?
Con un solo fulmine.
Beh, sì. Comunque tanto, cioè, nel senso che se in teoria noi potremmo, come dire, con un solo fulmine coprire il fabbisogno elettrico di un'economia domestica per una giornata intera, più o meno.
Forse sì, come ordine di grandezza
ci siamo, più o meno.
Va bene, sì. Però il problema è, diciamo, se dovessimo, com'è che li catturiamo questi fulmini? Beh, diciamo che da una parte c'è il problema tecnico dell'immagazzinare un'energia in così breve tempo, quindi questo è un altro problema, ma possiamo anche metterlo da parte per il momento e pensare anche concretamente come facciamo diciamo, dovremmo magari costruire una torre, ecco, che catti fulmini. In questa torre, se ci va bene, verrà colpita, diciamo, una torre di 60 metri sopra una casa, magari verrà colpita un paio di volte all'anno da un fulmine, e quindi anche solo da un punto di vista economico
forse non vale
una
pena.
Torre per... No, assolutamente no. E anche se facessimo un calcolo sul fabbisogno energetico della Svizzera nella sua totalità, diciamo, immaginiamo pure di essere in grado di immagazzinare l'energia di tutti i fulmini, intendiamo anche i fulmini quelli nuvola a nuvola, sarebbe ancora molto più difficile per forza di cose, ecco che non arriveremo probabilmente a un millesimo del fabbisogno di energia della Svizzera, prendendo tutti i fulmini che cadono in Svizzera in un anno. Quindi vediamo che il potenziale per dare una svolta energetica usando l'energia dei fulmini purtroppo non c'è.
Sento aleggiare lo spirito di Nikola Tesla quando si fanno questi discorsi, le famose fotografie, insomma, in cui lui cercava di fare queste trasmissioni di energia. Venendo invece a una questione ancora più concreta, Simone Balmelli, un fulmine è sempre comunque potenzialmente pericoloso e mortale per un essere umano che ne venga colpito? Secondo lei?
Sì, assolutamente sì. La corrente in gioco è una corrente che è ampiamente sufficiente per essere mortale. Il fatto che fortunatamente molti incidenti dove le persone sono coinvolte da una scarica di un fulmine non sono mortali, dipende da altri fattori. Tipicamente la persona in questione non è colpita direttamente dal fulmine, ma si trova nella vicinanza, nelle vicinanze, e viene quindi attraversata da solo una piccola parte di tutta la corrente del fulmine.
E per venire ancora più all'interno del fenomeno, beh, la domanda che spesso ci si fa è: perché i fulmini e anche i lampi, ma soprattutto i fulmini, producono il rumore violento ed esplosivo del tuono? Da che cosa è prodotto fisicamente il rumore che sentiamo?
Penso che possiamo ancora riprendere per un attimo la nostra analogia con la corrente che attraversa un filo elettrico. Dunque, la corrente è molto alta nel caso di un fulmine, e noi sappiamo dalla quotidianità, come se pensiamo per esempio a una stufa elettrica o all'asciugacapelli, che una corrente che attraversa un filo con una certa resistenza, come nel caso di tutti i materiali, lo scalda. L'asciugacapelli funziona proprio così. La corrente scalda il materiale perché questi elettroni, diciamo così, picchiano contro il filo stesso e per attrito, diciamo, lo scalda. E quindi questo succede nel canale d'aria ionizzato, si parla di plasma, diciamo così, che raggiunge delle temperature altissime. Un fulmine nel momento più esplosivo della sua scarica può raggiungere qualcosa come i 30.000 gradi Kelvin, che è, diciamo,
sono 29.000 e rotti gradi centigradi, insomma è tantissima, una temperatura elevatissima che potrebbe fondere praticamente qualsiasi metallo.
Esattamente, sì. Possiamo pensare alle stelle le più luminose, certo, che abbiamo nell'universo, hanno una temperatura superficiale che può essere tipicamente anche, anzi lo è meno, però ecco, possiamo pensare il nostro Sole è molto meno, il nostro Sole è 5.000 certo gradi, quindi un fulmine è 30.000. E quindi con questo velocissimo riscaldamento l'aria lungo il canale aumenta anche di molto la pressione, e quindi abbiamo qualcosa che somiglia davvero a un'esplosione, perché un'aria compressa che poi si espande crea un'onda d'urto che poi si traduce in suono, e questo è il tuono che sentiamo.
E anche questo è un aspetto potenzialmente pericoloso di un fulmine quando ci si trova nelle vicinanze, cioè al di là del potenziale elettrico che può diventare pericoloso per il nostro corpo, c'è anche il rischio, diciamo, dovuto all'esplosione, a eventuali spostamenti d'aria?
Sì, in un certo senso sì, più che l'aria però sarebbero i materiali che vengono colpiti, perché diciamo, quando un fulmine colpisce un oggetto avviene la stessa cosa di cui abbiamo parlato, però all'interno dell'oggetto stesso. Se colpisce un albero, la corrente riscalda il legno, riscalda l'acqua che si trova all'interno del legno, fa esplodere il legno, e quindi da questo punto di vista ecco, l'esplosione diventa proprio di oggetti solidi. Allora a questo punto di vista diventa senz'altro pericolosa, perché si può essere colpiti da degli oggetti come nel caso di una piccola bomba, ecco.
Marco Gaia, voi quando emettete nelle allerte, insomma, sembra che poi con l'aumento della tendenza di fenomeni meteorologici estremi praticamente diventa un continuo, cioè io stesso nelle settimane scorse a un certo punto era un continuo ricevere allerte, no? Temporali che stanno arrivando, poi dipende anche quali zone si sono impostate. Per voi diventa veramente la sfida del cercare di allertare il più rapidamente possibile il maggior numero di persone che ovviamente si affidano alle applicazioni di Meteo Svizzera, ma questo basta a scongiurare il rischio, appunto, di trovarsi in situazioni potenzialmente pericolose, perché voi non vi stancate mai neanche di dare utili suggerimenti su cosa è meglio fare o non fare quando ci si trova di fronte a un temporale violento?
Ma bisogna sempre pensare che l'allerta emessa da Meteo Svizzera, che ha proprio il mandato legale di avvertire le autorità, la popolazione nell'imminenza di fenomeni meteorologici pericolosi, è solo l'inizio di una catena che porta all'effettiva protezione del singolo o degli oggetti. In questo senso le app hanno velocizzato chiaramente la possibilità di distribuire questa informazione, però le persone poi devono sapere cosa fare e devono farlo nel modo giusto, perché ricevere solo un'informazione, guarda che sta arrivando un temporale, e poi non avere la possibilità, non avere le capacità, non avere le conoscenze di cosa fare, serve a poco. Quindi al di là del miglioramento di quelle che sono le tecniche meteorologiche di previsione, cerchiamo di fare molta divulgazione. Questa trasmissione aiuta e si inserisce perfettamente in questo contesto affinché le persone sappiano poi quali sono i comportamenti corretti da adottare affinché poi si possano effettivamente proteggere. Non sono comportamenti particolarmente difficili, però bisogna conoscerli e bisogna avere la volontà di farli, ecco.
Simone Balmelli, un ascoltatore ci scrive: chiedo agli esperti, ma è davvero pericoloso durante un temporale ripararsi sotto gli alberi, e soprattutto perché potrebbe essere pericoloso?
Direi che è pericoloso in particolar modo ripararsi sotto un albero isolato. Il motivo è lo stesso di cui abbiamo parlato prima, quello degli oggetti a punta. Un albero isolato ha una probabilità maggiore di essere colpito rispetto al suolo. Se invece ci si trova in un bosco, ecco che gli alberi attorno hanno tutte una probabilità, diciamo, simile di essere colpiti l'uno dall'altro. Allora a questo punto probabilmente non cambia molto, anche se in questo caso è sempre consigliabile, se fossimo appunto all'interno di un bosco, cercare comunque un luogo il più riparato possibile.
Non si tratta certo di fare dell'allarmismo, Simone Balmelli, però qualcuno ci dice: ma se un fulmine colpisce anche il tetto di una casa e addirittura magari la canna fumaria di un camino, c'è rischio addirittura che scenda lungo la canna fumaria fino a terra, quindi ci si potrebbe trovare diciamo il fulmine che ci invade il salotto di casa.
Diciamo, è una cosa che non è da escludere del tutto. E secondo me quello che davvero conta qui è di avere magari un meccanismo di messa a terra fatto bene, perché
insomma un buon parafulmine anche, no? Nel caso.
Anche, eventualmente sì. Però diciamo, se il fulmine è capace di trovare una via che poi scende nel terreno, allora il rischio è minore. Ecco, però sì, non è qualcosa da escludere completamente.
Tra l'altro lo chiedevo anche a Marco Gaia, che mi diceva, no, che probabilmente è una vulgata sbagliata quella che diceva: ah, in caso di temporali e fulmini sarebbe meglio chiudere le finestre per evitare correnti d'aria che potrebbero attrarre i fulmini. È una leggenda metropolitana questa.
Ma direi che chiudere le finestre serve
ad evitare di proteggersi, ovviamente sì,
sicuramente. E a proteggersi maggiormente nel caso, appunto, come parlavamo prima, se un fulmine dovesse colpire la casa, ecco che è possibile che alcuni materiali, diciamo così, esplodano per via della, soprattutto i materiali non isolanti esplodano, e quindi chiudere la finestra permette di proteggersi maggiormente.
Quindi, proprio perché ce lo scrive anche un'ascoltatrice, le correnti d'aria nelle abitazioni durante un temporale non attraggono necessariamente i fulmini, ecco, diciamolo chiaramente.
Non direi, se ci troviamo all'interno di una casa, quello che dovrebbe succedere tipicamente è che il fulmine colpisca il tetto della casa di solito, e quindi che ci siano le finestre aperte o no.
E c'è rischio, per esempio, di prendersi una scossa se si sta manipolando un apparecchio elettrico, perché anche qui si suggerisce spesso di staccare durante i temporali le prese elettriche di apparecchi che sono costantemente collegati alla rete elettrica, e magari uno lo sta facendo proprio nel momento in cui c'è il temporale, rischia di prendersi magari una scarica elettrica.
Direi che sì, c'è un pericolo maggiore, perché la scarica del fulmine che arriva eventualmente in questo caso sul tetto poi cerca di muoversi verso il terreno seguendo, diciamo così, la strada che ha la minor resistenza, e quindi se trova dei fili elettrici, ecco che tipicamente seguirà la linea, quindi i cavi elettrici porteranno con maggiore intensità la scarica del fulmine, e quindi è meglio tenersi una certa distanza da questi cavi elettrici.
Simone Balmelli, un'altra raccomandazione che si sente spesso: se ci si trova sotto un temporale con lampi e fulmini e si è in un territorio appunto dove non c'è un riparo immediato, a parte evitare gli alberi ed evitare eventualmente pali della luce che potrebbero appunto condurre il fulmine a colpire, bisognerebbe anche assumere una certa posizione per evitare, insomma, di diventare noi stessi attrattori di fulmini. Basta quello a scongiurare il rischio di essere colpiti?
Beh, direi che non basta. Qui si parla di cercare di minimizzare il rischio il più possibile, ed è vero che assumendo una posizione accovacciata la probabilità scende un pochettino, ma assolutamente non può essere considerata una misura di sicurezza. Però in alcuni casi può essere l'unica cosa che si può fare, allora in quel caso va bene accovacciarsi. La cosa però importante che sarebbe, bisognerebbe anche cercare di minimizzare la superficie a contatto con il terreno. Se ci sdraiamo per terra, è vero che poi non siamo più un palo che rischia di attrarre un fulmine, diciamo così, però se un fulmine cade comunque nelle vicinanze, noi abbiamo una grossa superficie aderente al terreno e quindi rischiamo di essere attraversati da una maggiore corrente, quindi questo diventa pericoloso. E quindi si consiglia appunto di mantenere i piedi per terra. Un ulteriore accorgimento di cui si parla a volte è quello di cercare di tenere i piedi uniti, perché se li teniamo separati allora è possibile che la corrente risalga da una gamba e scenda dall'altra, e quindi è molto più invasiva nel nostro corpo di quanto non succederebbe se entrasse da un piede e direttamente scendesse dall'altro piede.
Beh, io spero che queste indicazioni siano utili, anche perché poi cercheremo comunque anche di ribadirle attraverso anche i nostri canali di comunicazione. Ci avviamo verso la conclusione. Volevo ancora spendere qualche parola con Marco Gaia sul fatto che adesso noi stiamo facendo, come dire, un ragionamento su un fenomeno che per fortuna non accade sempre e comunque, però tende ad accadere con, come dire, maggiore intensità. Adesso non so mai quale termine usare, se frequenza, o questo ce lo dirà Marco Gaia. Insomma, sappiamo che siamo una regione tendenzialmente a buona frequenza di temporali, ma con la tendenza appunto all'aumento di fenomeni meteorologici estremi, che sono chiaramente dovuti e legati comunque ai mutamenti climatici, Marco Gaia, dovremo attenderci quindi temporali sempre più intensi, violenti, con fulmini, saette, grandine e quant'altro? Adesso la domanda potrebbe essere relativa ai prossimi due mesi, al prossimo mese estivo, ma ovviamente guardando anche molto più lontano.
Allora, distinguiamo i due ordini temporali. Per il resto dell'estate manca ancora un buon mese alla fine dell'estate meteorologica, che terminerà a fine agosto. Ci sono sicuramente un numero sufficiente di giornate per poter dare ancora sfogo a dei temporali, e quindi non è assolutamente da escludere. L'altro ordine temporale è quello dei cambiamenti climatici, che stanno manifestandosi sull'arco della decina di anni. Allora, in un'atmosfera gradualmente e via più calda abbiamo più energia immagazzinata nell'atmosfera e secondo gli studi teorici ci aspettiamo anche un aumento delle precipitazioni intense, e iniziamo anche in Svizzera a misurare questo aumento. Se le precipitazioni poi nascono tutte dai temporali oppure piuttosto da fenomeni di altro genere, come le situazioni di sbarramento, qui diventa più difficile fare delle statistiche, perché comunque il temporale, anche se è molto evidente, però facciamo ancora fatica, e abbiamo fatto soprattutto molta fatica nel passato, a misurarlo con precisione, come pure la grandine. Ecco, spesso ci chiedono: ma le grandinate stanno aumentando o non stanno aumentando? Possiamo dire, guardate, nel passato era molto difficile, non avevamo gli strumenti per misurare veramente ogni grandinata, e quindi non sappiamo ancora esattamente come ci stiamo muovendo. Da questo punto di vista rimane ancora un'incertezza, però è abbastanza chiaro che la tendenza ad avere delle precipitazioni più intense, indipendentemente da qual è l'origine, è collegata con il riscaldamento in atto.
Simone Balmelli, una battuta conclusiva anche con lei. C'è qualche altra raccomandazione o qualche altra considerazione fulminea che vorrebbe fare e condividere con noi prima che ci salutiamo?
Per quanto riguarda la protezione dei fulmini, direi che abbiamo coperto un argomento abbastanza vasto, quindi dal mio punto di vista non ci sono.
No, mi dica forse ancora un'ultima cosa sul futuro della sua specializzazione come specialista dei fulmini. L'abbiamo ricordato, diventa sempre più importante quindi avere questa capacità di analisi di questi fenomeni?
Ma direi di sì, visto che appunto parliamo di cambiamenti climatici, di eventi estremi sempre più frequenti e sempre più intense, e quindi avendo anche nel tempo delle tecnologie sempre più sviluppate, credo che sia una buona occasione per sfruttare al meglio tutti i dati che abbiamo e per poter raffinare le allerte il più possibile.
Certo, anche perché un aspetto che non abbiamo toccato è il rischio che i fulmini provochino incendi, e lo vediamo soprattutto nelle zone in cui dopo grandi siccità, se si scatena un temporale e un fulmine cade a terra, è dopo il rischio che parta l'incendio e poi non lo si ferma più. Questo è anche un aspetto importante da ricordare, forse.
Assolutamente sì.
Grazie Simone Balmelli, meteorologo specialista di fulmini a Meteo Svizzera e Locarno Monti. Grazie a Marco Gaia, sempre disponibile nel suo ruolo di responsabile del Centro Regionale Sud di Meteo Svizzera a Locarno Monti, per fare divulgazione. Speriamo di esserci riusciti anche oggi. Non so se forse voleva fare un'ultima raccomandazione, ma credo che... Se però Marco Gaia voleva aggiungere un'ultima battuta finale, gli cedo la parola e poi comunque...
Volentieri, riprendo un aspetto che è stato citato durante la trasmissione del numero di allerte. Ecco, tanti dicono ma allertate troppo addirittura. Rispondo, noi cerchiamo di allertare il giusto. Non è facile trovare il giusto equilibrio fra il numero di allerte affinché le persone poi dopo non si rendano più conto di quanto veramente serio e l'evitare di non allertare al momento giusto. Quindi abbiate fiducia, cerchiamo veramente di allertare in modo adeguato, e le allerte possono aiutare a salvare delle vite umane. Quindi il mio appello è seguitele.
Grazie Marco Gaia, grazie Simone Balmelli. Speriamo, così in maniera per quanto divulgativa possibile, di avervi dato qualche informazione utile sulla comprensione del perché questi fenomeni, che l'abbiamo ricordato, affascinano il genere umano fin dalla notte dei tempi, possono diventare anche potenzialmente molto pericolosi e con i quali dobbiamo ovviamente fare i conti. Oggi abbiamo delle tecnologie che ci permettono di prevedere fenomeni meteorologici estremi, cerchiamo ovviamente di utilizzarle al meglio. Poi non si possono prevedere tutti i fenomeni della natura, però insomma, ecco, avere dei meteorologi che ci spiegano perché questi fenomeni si verificano è sempre utile e direi persino necessario. Poi cerchiamo anche noi di adottare, nel limite del possibile, delle misure di buon senso.